Non ci credo.
Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. Ed eccoci qua, cari amici, ben trovati a questa puntata di Non ci credo del 6 febbraio. Ho preparato questa puntata prendendo spunto da una interessante ricerca fatta dalla rivista L'Espresso. Una ricerca che ha come oggetto una delle cose più dolci e amate, credo, da tutti, cioè il cioccolato. Di questo tratta la prima parte della puntata di oggi. Prima di iniziare i nostri discorsi, tuttavia, voglio ricordare anch'io alcuni grandi cantanti che ci hanno lasciato in queste settimane. David Bowie, che abbiamo celebrato in altre trasmissioni musicali, Paul Kantner, uno dei miti dei movimenti hippie e cofondatore dei Jefferson Airplane, a cui dedicherò un ricordo più avanti nella trasmissione, ed infine Glenn Frey, che se n'è andato pochi giorni fa a 67 anni. Glenn era uno dei fondatori di una delle band più popolari e amate dagli anni 60 in poi, gli Eagles, che ci hanno regalato hits indimenticabili come California Dreaming. Il loro folk rock ha accompagnato varie generazioni, diventando la colonna sonora delle nostre vite. Voglio ricordarlo con un pezzo diverso da California Dreaming che si ascolta praticamente sempre, un brano forse meno conosciuto ma certamente non meno bello, A New Kid in Town, gli Eagles.
Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Romantics, here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Oh.
are so many things you should have told her. But night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder.
Nuovo bambino in città, dicono gli Eagles con questa canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. E veniamo a noi. Siamo abituati a considerare le conseguenze dei cambiamenti climatici in corso come eventi catastrofici. Del resto, i sintomi che le cose non funzionino a dovere si hanno guardando le manifestazioni idrogeologiche estreme, a volte semplicemente guardando fuori dalle finestre. Un inverno mitissimo con zanzare che se ne vanno a spasso in pieno gennaio, mentre in Centro America appare la neve e a New York fioriscono le piante. Una volta si diceva che il tempo era impazzito, oggi invece sappiamo che tutto questo non è nient'altro che la conseguenza logica di un clima cambiato a causa di un effetto serra cresciuto in modo smisurato negli ultimi decenni, con tutte le conseguenze che ogni volta che vengo in questa trasmissione vi racconto. Poi ci sono i mari che si alzano, i ghiacciai che scompaiono, la desertificazione che avanza anche in Europa, ma oggi voglio raccontarvi di un altro guaio legato ai cambiamenti climatici che, forse, terrorizzerà un po' di persone, soprattutto quelle golose di cioccolato. Alcune settimane fa, l'8 di gennaio, l'Espresso pubblicava un'inchiesta dal titolo «Dal 2020 un mondo senza cacao». L'inchiesta è firmata dai giornalisti Daniela Frechero, Stefano Parola, Monica Pelliccia e Maria Pia Fusco, ai quali va il merito di queste informazioni e soprattutto della curiosità che hanno creato in me, così da indurmi ad approfondire la vicenda. Che già oggi il contenuto di cacao nella cioccolata e nei prodotti affini, le creme, i cioccolatini, eccetera, sia poco, ci fa storcere il naso, per cui appena uno che ama la cioccolata legge quel titolo, gli vengono le convulsioni. Cerchiamo allora di saperne qualcosa di più, perché io credo siano davvero in pochi quelli che possono dire «a me la cioccolata non piace». Alla fine del 2014, una grande azienda multinazionale ha fatto una indagine di mercato. Si tratta della Barry Callebaut, probabilmente la più grande azienda al mondo che si occupa di cacao. Ha sede, guarda caso, a Zurigo in Svizzera e sostiene che almeno il 20% del cioccolato che si mangia sulla terra abbia in qualche modo a che fare con la Calbò. Dunque, questa ricerca di mercato ha portato a concludere che ci sarà nei prossimi anni un vistoso calo della produzione di cacao causata proprio dai cambiamenti climatici. L'anno di riferimento è il 2020, quando il danno causato sarà ormai così grave da diventare praticamente irreversibile. Quando si fanno queste inchieste è sempre bene sapere chi produce, quanto produce, chi consuma, quanto consuma. Ora, esiste una Organizzazione Internazionale del Cacao, è una cosa abbastanza curiosa, io non lo sapevo, la sigla è ICCO, che si occupa di queste indagini. I valori definitivi li veniamo a sapere con un certo ritardo, dal momento che le piantagioni sono sparse un po' ovunque nel mondo e quindi riesce abbastanza complicato avere dati in tempo reale. L'ultima relazione con valori certi è quella relativa al biennio 2012-2013. C'è stato un calo, rispetto al periodo precedente, di quasi il 4% nella produzione mondiale. Sembra poco, ma sui circa 4 milioni di tonnellate che ogni anno il mondo produce, nel periodo detto sono venute a mancare qualcosa come 160.000 tonnellate. Ora provate a pensarle tradotte in tavolette di cioccolato da 2 etti, si tratta di 800.000 tavolette in meno. Le cose vanno anche qui come per le altre materie prime. Finché a mangiare cioccolata erano solo i ricchi occidentali e pochi altri, i problemi legati alla produttività delle piantagioni risultavano di poco conto. Ma nel frattempo, esattamente come per i prodotti petroliferi e per le altre materie prime, si sono sedute a tavola una quantità enorme di persone residenti nei paesi emergenti, la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica e altri, che hanno portato l'aumento dei consumi a cifre ragguardevoli, molto più grandi di quelle del calo della produzione. Dunque cala in modo sensibile l'offerta e aumenta moltissimo la domanda. Peggio di così. Per dare dei numeri, in Cina si prevede un aumento di consumo di cacao del 5% ogni anno da qui al 2018. Tra l'altro, proprio la Cina è il miglior cliente dell'Italia in questo campo. Il fatturato mondiale passerà, secondo questi dati, dai 110 miliardi di dollari del 2012 ai 124 del 2018, sempre che ovviamente ci sia abbastanza cacao per fare il cioccolato. Nel 2013 l'Italia ha esportato cioccolato per più di 3 miliardi di dollari, che non è sicuramente una cifra da buttare via. Quindi siamo interessati alla questione, come italiani, non solo da un punto di vista, diciamo così, ambientale, in quanto legato ai cambiamenti climatici, ma anche da un punto di vista economico, perché un calo della produzione del cacao nel mondo modificherà anche i profitti nazionali in questo settore. E, mentre addento un quadratino di cioccolata svizzera molto famosa, continuo a scrivere questo pezzo, chiedendomi se dovremo proprio dire addio dal 2020 a questo cibo così delizioso. C'è una dichiarazione tranquillizzante di Pamela Thornton, che è un'analista del mercato del cacao. Lei sostiene che quella del 2020 è una forzatura e che le persone che lavorano nel settore non la prendono troppo sul serio. Tuttavia, continua, non c'è dubbio che i prossimi anni saranno pieni di incognite per questo alimento. Come certo ricorderete, i cambiamenti climatici influenzano considerevolmente le correnti, come quella del Golfo oppure i monsoni, ma anche quelle correnti che determinano quanto umido o quanto secco è il clima nei vari continenti. Così, nell'anno appena trascorso, il 2015, El Niño ha portato i suoi influssi in Ecuador e in Indonesia e ha reso molto più secco il clima in Africa occidentale. Questo, sostiene Pamela, comporterà molto probabilmente una certa carenza abbastanza sostanziosa di cacao. Secondo lei si tratterà di circa 250.000 tonnellate, la più elevata da molti anni a questa parte. E dobbiamo continuare a fare i conti con la domanda crescente di cui parlavo prima. Dunque, l'avvenire di questo frutto non è segnato del tutto, ma si presenta come una specie di rompicapo tra i rischi legati al fatto che non possiamo prevedere le evoluzioni climatiche, con l'aggravante del riscaldamento globale, e dall'aumento del consumo, soprattutto nei paesi asiatici, e dai cambiamenti dei modelli di produzione che si stanno affermando soprattutto in Brasile. Ma di queste cose parleremo tra pochissimo.
Than the star, the most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart. Found your golden heart. Then we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swinging like a pendulum. Long forgotten art, I'd be turning it over as our words ran free. Hold your golden heart, hold your golden heart. And nothing in the world prepared me for your heart. Nothing in the world that I love.
Beh, questo era Mark Knopfler, il suo primo album da solista del 96. Mark Knopfler, probabilmente tutti lo sanno, era il chitarrista di Dire Straits, Golden Heart, Cuore d'oro. ricominciamo a parlare della questione del cacao e della cioccolata. Girando per il mondo ci sono delle storie che si possono raccogliere a proposito di cacao e di cioccolata. Partiamo dall'India. L'articolo, che riprendo nelle sue parti essenziali, fa sempre parte del dossier pubblicato dall'Espresso di cui parlavo all'inizio. Navi Mumbai è una città situata sulla costa occidentale dell'India, a 700.000 abitanti, di cui 200.000 sono analfabeti. Rekha Pavao, 24 anni, insegnante di bambini molto piccoli dai 3 ai 6 anni, lavora proprio qui. 50.000 persone vivono in baracche, in case di lamiera o in costruzioni che non superano i 5 metri di lato. Lei compra ogni domenica delle mini confezioni di cioccolato alle sue figlie. Si tratta di mini porzioni che ogni chiosco ha in vendita e che costano soltanto 5 rupie, meno di 7 centesimi di euro. La sua scuola non ha lavagne e neppure sedie o banchi. Si siedono a terra, tutti assieme, e ascoltano Rekha che insegna loro la lingua, l'hindi, la matematica, l'inglese. Ma il cioccolato arriva fino là. Certo, non è un alimento, solo un piacere riservato alle occasioni speciali. Il consumo medio pro capite è comunque cresciuto negli ultimi anni, da circa 50 grammi a 120 grammi l'anno. Ora fa ridere se lo paragoniamo con i 9 kg degli svizzeri, però se voi lo moltiplicate per 1 miliardo e 200 milioni quanti sono gli indiani, si ottiene una cifra enorme di 144.000 tonnellate, il doppio del consumo globale della Svizzera. Cos'è successo? Che la globalizzazione da un lato e l'aumento degli stipendi delle classi meno povere ha aperto un mercato enorme anche per questa sostanza. La pubblicità della cioccolata è fatta negli studi di Bollywood con attrici avvenenti e seguendo lo spirito più puro del marketing e del consumismo. A Mumbai c'è un rione turistico, si chiama Colaba, dove negli ultimi tempi sono stati aperti numerosi chocolate bar o pasticcerie dove amici e famiglie si riuniscono dopo il lavoro per gustare praline o cookies. La pasticceria Teobroma è uno di questi posti. I suoi dolci sono quasi tutti a base di cioccolato. Ci si possono trovare le specialità europee, ma anche altre locali mescolate con sapori e spezie tipiche dell'Oriente. È un modo di esistere che sta rapidamente cambiando. Una specie di cioccolatizzazione del continente indiano, almeno per chi può permetterselo. Adesso, soprattutto la generazione dei giovani adulti, usa portare cioccolatini come regalo durante le festività. Perfino in alcuni templi, accanto alle collane di fiori, risaltano le confezioni lilla di cioccolata, quella stessa confezione da 5 rupie che consumano le figlie della nostra professoressa Rekha. Un membro del tempio racconta: uno studente incominciò questa tradizione 9 anni fa. Da quel momento il cioccolato è diventato l'offerta preferita dagli studenti e dalle studentesse per assicurarsi di superare gli esami con successo. Partendo dai più piccoli come Anata Krishnan di 6 anni fino agli universitari come Arya, aspirante ingegnera di 20 anni, tutti credono che questo dono possa aiutarli a prendere dei buoni voti. Per questo motivo, il giorno prima degli esami, vanno ad offrire i pacchettini di cioccolato a Lord Muruga ed a pregare tra il fumo degli incensi e il suono incessante dei mantra. E anche in India, dai piccoli studenti delle baraccopoli fino alle divinità, si guarda lontano, dall'altra parte del mondo, dove il Niño sta mettendo in pericolo la produzione di cacao. E adesso passiamo dall'altra parte del pianeta, in Brasile, e precisamente nella meravigliosa, splendida regione di Bahia. Nel sud di questa zona la coltivazione del cacao ha arricchito i grandi latifondisti e offerto lavoro e molto sudore e fatica per i suoi coltivatori. Siamo nella Serra do Padeiro. Glicélia Jesus da Silva, 33 anni, è una professoressa e uno dei leader del popolo Tupinambá, che vive tra gli alberi di cacao in quelle terre protette dagli incantati, gli spiriti degli antenati reincarnati negli alberi centenari. Il Brasile era il secondo esportatore di cacao al mondo fino a quando non è successo un caso molto grave di bioterrorismo. Qualcuno, negli anni Ottanta, ha importato nella zona un fungo amazzonico che si chiama Vassoura de Bruxa. Non si sa chi sia stato. La polizia ha cercato ma non ha trovato alcun responsabile. sta di fatto che questo gesto ha rappresentato un crimine che ha avuto un grande impatto sociale, economico e ambientale. L'80% delle piantagioni sono andate distrutte, oltre 250.000 lavoratori sono rimasti senza lavoro e sono emigrati con le loro famiglie nelle favelas delle città. Daniel Piotto, professore dell'Università Federale di Bahia del Sud, dice amaramente: qualcuno che prima produceva cacao, adesso spaccia crack nelle favela. Le storie si susseguono, come quella di Manuel Anastasio Leandro, uno di quelli che hanno perso il posto a causa di quel fungo. Si è trasferito a Ileus dopo aver lavorato per 40 anni nelle piantagioni e aver contratto una malattia della pelle piuttosto diffusa tra i lavoratori a causa degli agenti chimici e degli erbicidi utilizzati nelle piantagioni. Ma davanti alla sua nuova casa ha piantato e coltiva una pianta di cacao in ricordo del suo passato. Oggi il Brasile non esporta più, produce cacao per i consumi interni e, credetemi, chiunque si fermi in un bar a gustare un Brigadeiro non ne dimenticherà mai più il gusto ed il sapore fantastico. La produzione è ripresa e molte cose sono cambiate, questa volta in meglio. La crisi ha portato anche qualcosa di buono. Le terre, infatti, hanno perso il loro valore e così singoli cittadini, piccole cooperative, aziende familiari le hanno potute comprare, facendo iniziare una nuova era del cioccolato brasiliano. Movimenti sociali come il Senza Terra hanno già lanciato il proprio cioccolato organico Terra Vista, come la cooperativa di famiglie Mbaúba, che produce la marca di tavolette che porta il loro stesso nome, senza capi o latifondisti che li controllano. Ora lavorano in maniera auto-organizzata, prendendosi cura del cacao, dal frutto alla produzione alla tavoletta di cioccolato. Stiamo lavorando per emanciparci. Prima la vendita del cacao passava solo attraverso gli intermediari, racconta Isaac Oliveri Jesus, agricoltore del Movimento Senza Terra. Oggi, ricorda, abbiamo creato una nostra industria. Vogliamo riappropriarci delle nostre radici, seguire la strada dei nostri sogni. Un nuovo capitolo è incominciato anche per Glicelia e la sua comunità Tupinambá. Dopo l'arrivo del fungo, della vassura de bruja, hanno avuto l'opportunità di iniziare a recuperare le terre che i politici della regione avevano loro espropriato agli inizi del Novecento. Terre ricche di vegetazione esuberante, con fiumi che la percorrono, abitate da animali selvaggi come i giaguari e i cobra. Nel 2009 il governo ha delimitato gli oltre 47.000 ettari dei Tupinambá, tappa preliminare al riconoscimento della proprietà. Il cacao per questa comunità indigena è il pilastro economico e non ha mai smesso di essere il protagonista della loro storia. Abbiamo utilizzato i frutti di cacao come unica arma, raccontano. Li abbiamo tirati contro la polizia quando venne a sgomberare il nostro villaggio con 2 elicotteri, 180 poliziotti, 33 veicoli, accusandoci di nascondere armi. Questo fu solo uno degli attacchi che abbiamo sofferto per difendere le nostre terre, racconta Glicelia, ricordando un episodio di 7 anni fa, mentre porta le mani al ventre per proteggere il secondo figlio che sta crescendo dentro di lei. Questo è il nostro porto, questo è il nostro posto, conclude la leader indigena. Da qui, con il nostro cacao, non ci porteranno via. Questi due pezzi, sull'India e sul Brasile, sono stati realizzati con il contributo del Centro Europeo di Giornalismo, Fondazione Bill and Melinda Gates e Oxfam Italia.
Well, 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 well. I want to tell you something about my life. At night, I lay down. I can sleep at night. Loving people keep me happy. Loving people make me sleep at night. Loving people keep me going. loving people keep me happy long through the years. Loving, loving,
loving people keeps you happy.
Get me sleeping now.
Loving people keeps you strong.
Loving people, loving people.
Loving people keeps you singing.
Make me strong.
That down on
down the
song.
Keep me going.
Loving.
Down, down, down. Whoa, 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 whoa. I want you to hear my story about life. Loving people, keep me going down through the years. Loving people, get me sleep at night. Loving people, make me happy, keep me happy, happy all the time. Loving. Loving
people keeps
people.
You happy.
Keep
loving
me going.
People keeps you strong.
Night and day.
Loving people keeps you singing.
Whoa.
That down on Boogie song.
Loving people, I love you, I love you. Well, God made us all. Loving people, yeah, 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 yeah. I don't hope somebody. Loving people, I feel like I don't hope somebody. Loving people,
loving people keeps you
happy. Loving people,
loving people keeps you strong. Loving people keeps you singing.
I want you to
down
understand.
Loving people keeps you happy.
Love your neighbor.
Loving people
oh,
keeps you strong.
Loving I love
people keeps you singing.
Never keep me going.
Down on
night and day.
Song.
Night and day, night and day, night and day, night and day. Keep me going.
People keeps you strong.
You know it is.
Loving people keeps you singing.
Wow. Talking about love.
Loving.
Talking about love.
That down on Boogie song. Loving. Loving. Loving.
Forse si usano i superlativi troppo spesso, si dice il più grande, ma questo davvero è uno dei più grandi musicisti della storia del blues, John Lee Hooker con Loving People. E adesso una breve intervista che Stefano Parola ha realizzato con Daniele Ferrero, presidente e amministratore della Venchi, una impresa dolciaria molto conosciuta con i suoi stabilimenti in Piemonte vicino a Cuneo. 55 milioni di fatturato, anche grazie al cioccolato, nel 2015 e quasi 400 persone impiegate. Lui dice: l'aumento dei prezzi del cacao è anche legato all'ingresso in campo di speculatori importanti. In particolare ci sono due fondi di investimento che stanno comprando buona parte della produzione e la stanno immettendo sul mercato un po' alla volta. Leggiamo dunque le domande e le risposte in questa intervista. Domanda. Presidente Ferrero, il cacao scomparirà come ipotizza qualcuno? Risposta. Penso proprio di no. Anzi, credo sia una sorta di leggenda metropolitana che circola per favorire qualcuno. L'aumento dei prezzi sta spingendo molti coltivatori a tornare al cacao che in alcune zone del mondo era stato abbandonato in favore di coltivazioni più remunerative. 10 anni fa i prezzi erano infatti caduti a livelli insostenibili per le imprese agricole, che sono quasi tutte costituite da coltivatori diretti o da piccole cooperative. In paesi come il Ghana, la Costa d'Avorio, il Venezuela o l'Ecuador, molti contadini avevano scelto di abbandonare le campagne o di piantare yucca, caffè o comunque prodotti che consentissero loro di vivere. Domanda. Quindi l'aumento del prezzo non è così negativo come sembra? Risposta. Diciamo che fa parte di un riequilibrio che è salutare per il mercato a lungo termine, perché altrimenti molti agricoltori non sarebbero sopravvissuti. Domanda. Quali sono le conseguenze sull'industria del cioccolato? Risposta. Le grandi aziende sostituiscono il cacao pregiato con altri grassi vegetali o zucchero. Noi abbiamo invece scelto di fare l'esatto opposto. Ci differenziamo proprio usando solo cacao pregiato. Domanda. Il costo della materia prima si ripercuoterà anche sui clienti? Risponde Ferrero. Le aziende hanno 3 modi per assorbire l'aumento dei costi del cacao. Usare altri prodotti, assorbirlo tagliando altre spese interne, oppure far lievitare il prezzo finale. Le quotazioni del cacao, chiede, scenderanno? Risposta. Credo che ci sarà un aumento di coltivazioni in alcune aree del mondo. Il Brasile sta tornando al cacao dopo averlo sostituito con la canna da zucchero per etanolo. Poi ci sono buoni segnali anche dall'Ecuador e dall'isola di Sao Tomé. Nel medio-lungo periodo l'offerta verrà incrementata e ci sarà un riequilibrio dei prezzi. Domanda. La chiave per il futuro sta nel creare accordi diretti con i piccoli coltivatori? Risposta. Sì, ed è una strada che stiamo percorrendo anche noi. Abbiamo stretto un accordo con una cooperativa ecuadoriana e presto faremo lo stesso con una realtà del Venezuela. Instauriamo con loro relazioni di lunghissimo termine e garantiamo loro l'assorbimento del 50% dei loro prodotti. In questo modo saltiamo tutti gli intermediari. Il risultato è che loro guadagnano 3 volte tanto e noi paghiamo la materia prima non molto più del solito.
C'ho una canzone triste nel mio cuore. Allegramano troppo. Appena spunta il sole.
Sera l'imbrunire. va proprio giù. A chi, a te, a chi lo devo dire? Se ci sei solo tu, il giorno sale, la notte amore va giù. E noi torniamo su.
A proposito del cioccolato, questa era Zucchero con Canzone triste. Infine, chiudendo questo argomento sul cacao, voglio leggervi un articolo di Maria Pia Fusco che ci racconta come il cacao e i suoi prodotti siano comparsi nei film e come alcune scene siano rimaste fortemente legate a questi prodotti. Ecco l'articolo, si intitola Sexy e goloso, indispensabile anche al cinema, di Maria Pia Fusco. Interno cucina, notte. In primo piano un barattolone gigante di cioccolata in cui Michele Apicella nudo affonda il coltello e la spalma su fette di pane che divora vorace. A proposito del legame tra cinema e cioccolato, non si può prescindere da Nanni Moretti e da Bianca, in cui, tramite il suo alter ego emotivamente devastato, esalta il potere consolatorio e quasi terapeutico del dolce alimento. Il film è del 1986, ma il legame è antico, nasce e si sviluppa quasi in parallelo dai primi decenni del Novecento, quando il cinematografo, non più fenomeno di baraccone, è nelle sale delle città e, come nei foyer dei teatri, gli spettatori possono gustare dolciumi al cacao finché qualcuno ha l'idea geniale: unire i due piaceri, cinema e palato, allegando ai cioccolatini le figurine di dive e di divi famosi. Sono circa 4.000 le figurine che le ditte dolciarie produssero fin dagli anni 60, quando prevalsero altri tipi di promozione e, nelle sale, purtroppo, il popcorn conquistò il dominio assoluto e addio agli omini che negli intervalli arrivavano al grido di gelati, mostaccioli, caramelle, cioccolata. Il cioccolato intanto è arrivato sullo schermo, entrato nelle storie, prima come comparsa a coronamento di una cena elegante, poi protagonista, a cominciare dalla fabbrica. Tra i primi a utilizzarla c'è Alfred Hitchcock, che in L'agente segreto, un film di spionaggio addirittura del 1936, gira una movimentata sequenza in cui i due protagonisti, John Gielgud e Peter Lorre, si aggirano in una fabbrica di cioccolato in cui si nascondono le spie tedesche. Nel tempo la fabbrica conserva il suo fascino e nel 2005 sollecita la visionarietà gotica di quello straordinario regista che è Tim Burton, che nella Fabbrica del cioccolato conduce 5 bambini nella leggendaria fabbrica di Willy Wonka, un misterioso, folle personaggio che costringe i piccoli a capricciose e crudeli dimostrazioni di affetto. Il film è tratto dal capolavoro per ragazzi di Roald Dahl ed era già arrivato sullo schermo nel 1971 con il regista Mel Stewart in una versione musicale e bonaria con Gene Wilder, molto più rassicurante, di Johnny Depp, il Willy Wonka di Tim Burton. Il quale Depp, nel ruolo di uno zingaro libero e felice, nel 2000, era già entrato nel mondo del cacao assaporando i cioccolatini speciali di Juliette Binoche in Chocolat, di Lasse Halmström, un film molto bello sui pregiudizi di un paese della Normandia negli anni 50, dove è visto come luogo del peccato il negozio della cioccolataia, che non va a messa e, scandalo, si intrattiene con uomini sconosciuti. Scandaloso il cioccolato di Binoche, ma più pericoloso quello di Isabelle Huppert, che in Grazie per la cioccolata di Chabrol, film dello stesso anno, usa il cacao della sua fabbrica per bevande in cui somministra calmanti e sonniferi per scopi criminali. Il cioccolato nelle sue diverse forme consola, seduce, uccide, unisce anime solitarie e spaventate dalla vita, come i protagonisti di Emotivi anonimi di Jean-Pierre Ameri. Il titolo è quello del gruppo di recupero dove i due si incontrano, salva il personaggio di Zero Mustafa e l'albergo dell'allegra terza età di Grand Budapest Hotel, ed è in grado di trasformare un uomo senza scrupoli, sciupa femmine, sfruttatore di operai, in una persona generosa che accetta il diverso e scopre il piacere dell'onestà. Accade in Lezioni di cioccolato del 2007 e nel sequel del 2011 in cui Luca Argentero segue un corso da cioccolataio e grazie agli incontri scopre la fantastica storia del cacao, si apre agli altri, diventa amico di un egiziano e vive l'amore. Due film, non a caso, ambientati a Perugia. Se in Come l'acqua per il cioccolato di Alfonso Arau il riferimento è alla passione che lega i due protagonisti, forte e bollente come l'acqua che deve sciogliere il cacao, la metafora più audace e originale è quella di Fragole e cioccolato, ambientato a Cuba alla fine degli anni 70, sulla difficile amicizia tra un giovane contadino fervente comunista e un raffinato intellettuale cattolico omosessuale, radici diverse, gusti diversi, che in un gelato misto possono incontrarsi in armonia. Fragola per il gay, cioccolato per macho. Anche Franco Brusati ne fa un uso politico-sociale. La sequenza di Nino Manfredi, emigrato in Svizzera, che per nutrirsi può permettersi solo pane e cioccolata, che è il titolo del film, mentre vede i preziosi manicaretti che uomini, donne e bambine, tutti biondi e belli, mangiano in un picnic. Questa è una rappresentazione perfetta delle distanze sociali. Restando in Svizzera e passando per Vevey, la vetrina di una pasticceria è dominata da due gigantesche, buffe scarpe nere di cioccolato, uguali a quelle indossate da Charlot, che nella zona ha vissuto gran parte della sua vita. Forse ha ragione Tom Hanks nel film di Zemeckis, Forrest Gump, che, seduto sulla panchina, racconta la sua vita e quella degli Stati Uniti e dice: «La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, una sorpresa tutta da scartare sullo schermo, ma anche fuori». Ecco, questa era, io lo trovo bellissimo questo articolo, con dei film, la maggior parte dei quali bellissimi e da vedere e rivedere. Prima di passare al prossimo argomento, una canzone dei Jefferson Airplane, gruppo rock di San Francisco, una delle bandiere della musica psichedelica dei secondi anni 60 in poi. Una band mitica che si è sciolta nel 73 con straordinari artisti come il chitarrista blues Jorma Kaukonen e la competenza musicale e la voce straordinaria di Grace Slick. Uno dei fondatori di questo gruppo si è spento, come dicevo all'inizio, alla fine di gennaio. Paul Kantner, al quale dedico questo brano del 67 dall'album Surrealistic Pillow, Coming Back Home.
The summer had inhaled and held its breath too long. The winter looked the same as if it never had gone. And through an open window where no curtain hung, I saw you. I saw you coming back to me. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees that kisses on the run, I saw you. I saw you coming back to me. You came to stay and live my way, scatter my love like leaves in the wind. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been a transparent dream beneath an occasional sign. Most of the time I just let it go by. Now I wish it hadn't begun. I saw you. Yes, I saw you coming back to me. Strolling the hills, overlooking the shore, I realize I've been here before. The shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming back to me. Small things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you coming back to me.
Coming back to me, Jefferson Airplane. Dopo aver parlato di una delle delizie del palato, veniamo a qualcosa di meno dolce e decisamente più preoccupante. Credo tutti voi sappiate che la situazione per quanto riguarda l'inquinamento è pessima in larga parte del pianeta. Del resto, come ho avuto modo di spiegare un milione di volte da questo microfono, non può essere diversamente dal momento che l'intero progetto della società consumistica in cui viviamo è basato proprio su questo. Inutile forse ricordare che tutto l'impianto sociale ed economico produce rifiuti, scorie, veleni, polveri che si accumulano mano a mano grazie ad una serie combinata di azioni che vanno dal sovrappopolamento del pianeta alla continua deforestazione, dall'impoverimento delle fonti d'acqua e dall'avvelenamento di mari e oceani all'immissione di gas serra in atmosfera che non è affatto diminuita, anzi è cresciuta perfino negli anni in cui si sa perfettamente che la conseguenza ultima sarà quella di rendere il pianeta invivibile per la nostra e per tante altre specie. Insomma, la nostra specie continua a predicare bene e a razzolare malissimo. La conferenza di Parigi è stato un momento di alta esposizione mediatica, probabilmente più per i tristissimi fatti del Bataclan che per i miseri risultati raggiunti dai politici presenti. Tenete conto inoltre che ben difficilmente i potenti, ma quelli veri, certo non quelli che siedono nei parlamenti che contano spesso come il 2 di picche, i potenti, dicevo, hanno idee diverse da quelle elencate nell'accordo di Parigi e fanno leva su due fattori, entrambi importanti se non decisivi. Il primo è l'assuefazione della gente a quello ottenuto con questo modello di sviluppo: la televisione, le automobili in garage, il riscaldamento a tutto gas, il raffrescamento a tutta elettricità, il cibo da buttare, l'acqua in bottiglia per movimentare economie diverse da quelli che l'acqua la estraggono dalla terra, proprio come fanno gli acquedotti pubblici, a quelli che la trasportano in giro per il paese vendendo bottiglie lombarde in Puglia e bottiglie laziali in Friuli. Questo è quello che siamo diventati sulla spinta di una società che ci ha viziato a spese di miliardi di persone che hanno poco e spesso non hanno niente. Il secondo fattore è ancora una volta l'ignoranza del popolo, il quale nella sua più grande parte non ha la più pallida idea di quello che sta succedendo. Sarebbe curioso porre alla gente in piazza delle domande sullo stato della terra, sui provvedimenti adottati e quelli che invece si dovrebbero adottare e confrontare la loro competenza con quella della serate musicali, del campionato di calcio o delle varie trasmissioni di finta verità che tutte le reti propinano come un potentissimo calmante. Potremmo, tanto per fare un esempio, chiedere loro se sanno, dopo tutti gli articoli sulle polveri sottili, che l'Europa ha deciso non di diminuire i limiti di emissioni dei motori Euro 6, ma di raddoppiarne il valore, così, tanto per far contente le aziende automobilistiche, alcune delle quali sono coinvolte in scandali criminali. E il 500.000 di persone che muore ogni anno nel continente per inquinamento è così destinato ad aumentare. Ma tanto chi se ne frega, quelli non si lamenteranno di certo. In questo mare di omertà, pressapochismo, di gente con la testa infilata nella sabbia a mo' di struzzo, si muovono relativamente pochi strani personaggi che cercano di far riflettere, di far prendere coscienza, di indirizzare verso conoscenze più sagge le masse. Li chiamano ambientalisti, ma spesso sono solo persone dotate di buon senso. Alcuni sono organizzati in associazioni che hanno proprio il ruolo di cui ho appena detto. Mi riferisco al WWF, a Italia Nostra, a Greenpeace e mi riferisco a Lega Ambiente, che ogni anno pubblica una serie di inchieste estremamente utili per capire a che punto siamo e anche molto molto interessanti. Purtroppo non sono molto lette e questo non può che dispiacere. In questi giorni è uscito Malaria. Il termine è composto da due parole, male, aria, e non ha niente a che vedere con la malattia, la malaria, trasmessa dalle zanzare. Prima di affrontare questo argomento, tuttavia, vorrei spendere due parole sull'attività di Legambiente dalle nostre parti. A Padova esce una rivista alla quale ci si può abbonare gratuitamente via mail, che riprende i temi più importanti del momento, facendo spesso le pulci alle amministrazioni che hanno comportamenti, per così dire, birichini. Sul numero del 28 gennaio ci sono un paio di articoli che riguardano il consumo di suolo in città, a Padova. Si fa riferimento in particolare alla cementificazione prevista al Parco Iris, quello in quartiere Forcellini. Per averla a disposizione basta collegarsi col sito legambientepadova.it e recarsi nella sezione dedicata alla newsletter che si chiama Ecopolis. Ma torniamo a Malaria e vediamo di cosa si tratta. In poche parole è un dossier sulla situazione del nostro paese dal punto di vista dell'inquinamento delle varie sostanze dannose che noi ogni giorno respiriamo. Non solo di PM si occupa il lavoro di Legambiente, mi riferisco al PM10, 2,5 di cui ho parlato l'ultima volta, bensì di tutti gli inquinanti pericolosi per la nostra salute, dall'ozono troposferico agli ossidi di azoto e anche al rumore che certo bene non ci fa. Della questione generale ho parlato a lungo nell'ultima puntata di questa trasmissione. Qui basterà curiosare tra le 50 pagine dell'inchiesta per scoprire dati che non si possono mettere in discussione. Semmai si possono discutere le soluzioni adottate o da adottare e alla fine vi elencherò quelle proposte da Legambiente. Cominciamo dai PM10. I limiti di legge non sono certo un esempio di grande intelligenza, ma le spiegazioni che ho dato l'ultima volta sulle polveri sottili e sulla loro classificazione in base alle dimensioni massime delle particelle e alla loro pericolosità ci fanno capire che non è affatto semplice stabilire dei limiti più seri e obiettivi di quelli che ci sono. Resta il fatto che se metto un limite alle PM10 di 40 microgrammi per metro cubo, là dentro può esserci di tutto, anche particelle molto più piccole, molto più numerose e quindi molto più dannose. Restiamo dunque fermi ai limiti imposti dalle normative europee e vediamo com'è andata nel 2014. Il valore di riferimento è il numero massimo di giorni in cui è possibile superare il valore imposto. Si tratta, in questo caso, di 35 giorni. Sono stati monitorati 90 capoluoghi di provincia. 48 sono fuori norma, più della metà. In testa si conferma Frosinone con 115 superamenti, seguito da Pavia 114 e Vicenza con 110. Sopra i 100 anche Milano 101, con Torino a ruota 99. Per andare a trovare le altre città venete non occorre andare molto lontano. Venezia all'ottavo posto, 91 superamenti, Padova all'undicesimo con 88, Treviso subito dopo con 85. La cosa che forse è ancora più triste è che, a parte Belluno, tutti i capoluoghi veneti hanno superato questo limite per 7 anni di seguito, dal 2008 al 2014. A proposito di regioni, se andiamo a vedere quante centraline hanno rilevato il superamento del limite dei 35 giorni, quindi non sono a norma, sono il 92% di quelle venete, insomma quasi tutte. L'84% di quelle della Lombardia, il Piemonte si ferma a 82, seguito da Emilia-Romagna e Campania con 75%. Se passiamo adesso alle PM2,5, le cose migliorano, ma purtroppo solo perché i limiti imposti sono di gran lunga magnanimi rispetto a quello che dovrebbero fare. Così, mentre esiste un limite, per così dire, politico che impone il non superamento del valore di 25 microgrammi su metro cubo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa riferimento ad un limite decisamente più basso di 10 microgrammi per metro cubo, considerando l'altro troppo elevato per garantire una qualche sicurezza alla salute dei cittadini. Dal momento che a noi importa molto più della salute delle persone che di una questione burocratica, segnaliamo che il limite dell'OMS è superato in Italia da 72 dei 76 capoluoghi monitorati, praticamente da tutti. Non osiamo pensare cosa accadrebbe se si potessero fare delle statistiche sulle polveri ancora più sottili. Ma l'inquinamento non termina certo con il particolato. Ci sono, come dicevo, altri inquinanti che vengono presi in esame da Legambiente. Per esempio l'ozono, che è una risorsa addirittura per la vita se si trova a 20-30 km dal suolo, ma diventa un veleno se si trova a terra. Così l'ozono, cosiddetto troposferico, rientra nella lista delle sostanze pericolose per la nostra salute. Anche in questo caso esistono norme che limitano i giorni durante i quali è possibile superare il valore previsto come soglia. Si tratta di 25 giorni che vengono superati in Italia da un terzo delle città monitorate, in testa Genova, Rimini con 64 giorni, seguiti da Bologna con 50. Infine, un occhio agli ossidi di azoto, quelli con quella strana sigla NOx, perché si tratta di molecole che hanno un atomo di azoto legato a due o più atomi di ossigeno. In questo caso le cose vanno un pochino meglio, anche se ci sono 10 città italiane che sforano i limiti di legge, e in questo senso la pianura padana è davvero una delle sacche più inquinate al mondo. Come ho riferito nell'ultima puntata di Non ci credo, le morti premature dovute all'inquinamento sono moltissime, quasi 500.000 l'anno in Europa e circa 85.000 in Italia, che ha la maglia nera nel continente per questo tipo di decessi. È chiaro che i moltissimi casi in cui non si muore portano a spese enormi da parte dello Stato, per le cure e i ricoveri, ma anche per il mancato lavoro. Secondo Legambiente si può valutare in circa 100 miliardi di euro la spesa sostenuta per questo motivo nel 2010. Questo se tutto fila liscio, se il paese non viene sanzionato dall'Europa per non aver adempiuto i propri doveri. Le multe sono salate e si aggiungono ai soldi di cui ho parlato. E non illudiamoci che quelle spese le paghi qualcun altro, perché sono i cittadini, tutti quelli che versano le tasse, a doverlo fare, volenti o nolenti.
Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie. Vedi quante cose sono solo fesserie. Mille volte idea ed è facile sentirsi da buttare via. Qui non hai la scusa che ti può tenere su. Qui la notte è buia e ci sei soltanto tu. Fumi le tue Lucky Strike e ti rendi conto di quanto le maledirai. E da qui, e da qui, qui non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. E da qui, qui non arrivano gli angeli. We'll be right back.
E questo era Vasco Rossi con Gli Angeli. Delle proposte per ridurre l'impatto su ambiente e salute degli inquinanti ho parlato a lungo la scorsa puntata. Per questo chiudo con le 10 proposte avanzate da Legambiente, sempre nel dossier Malaria. Primo, auto privata, ultima opzione per muoversi in città. Approvare un serio piano nazionale antismog in cui il governo assume un ruolo di guida importante, dotato di risorse economiche, obiettivi misurabili e declinabili. La priorità deve essere la realizzazione di nuove linee metropolitane e di tram, a cui devono essere vincolate da subito almeno il 50% delle risorse per le infrastrutture da destinare alle città. Il piano deve prevedere target di mobilità a livello urbano per arrivare entro 2 anni ad una quota di spostamenti individuali motorizzati al di sotto del 50% del totale, per arrivare nel giro di 6-8 anni sotto il 30%. Occorre infine una verifica dei piani di risanamento dell'aria delle regioni e delle principali città per garantire un'uscita dall'emergenza entro i prossimi 5 anni. Secondo, 1.000 treni per i pendolari. Sono stati annunciati nel 2006 dal governo Prodi, che fece sperare in una nuova politica dei trasporti, ma non sono mai arrivati. Intanto i disservizi, l'affollamento dei convogli e il forte disagio per chi viaggia porta sempre più persone a scegliere l'auto per gli spostamenti casa-lavoro. Terzo, 100 strade per la ciclabilità urbana. Cofinanziare, insieme a comuni e regioni, la realizzazione nelle grandi città di un primo pacchetto di nuove corsie ciclabili lungo le principali direttrici di mobilità all'interno dell'area urbana, che consentano spostamenti in bici sicuri ed efficienti e costituiscano una valida e attraente alternativa all'uso dell'auto privata. Mi permetto di aggiungere che non sono piste ciclabili quelle sui marciapiedi, è semplicemente una barzelletta. 4. Ridurre la velocità a 30 km all'ora. Imporre a livello nazionale il limite di 30 km all'ora all'interno dei centri abitati, con l'eccezione delle principali arterie di scorrimento, con effetti sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico e benefici sulla sicurezza, riducendo notevolmente gli incidenti. Quinto, importante questo, chi inquina deve pagare. Prevedere con una disposizione nazionale l'estensione del modello dell'area C milanese a tutte le grandi città e con una differente politica tariffaria sulla sosta, i cui ricavi siano interamente vincolati all'efficientamento del trasporto pubblico locale. Sesto, stop ai sussidi all'autotrasporto per migliorare il TPL, che sarebbe il trasporto pubblico locale. Dal 2000 al 2015 sono stati dati circa 400 milioni in media l'anno all'autotrasporto e anche per quest'anno gli aiuti diretti e indiretti saranno pari a 250 milioni di euro. Chiediamo che tali risorse siano, al contrario, destinate ad incrementare e migliorare il trasporto pubblico locale ed il servizio per i cittadini. Settimo, fuori i diesel dalle città. Limitare la circolazione in ambito urbano dei veicoli più inquinanti, auto e camion, sul modello della città di Parigi. Entro il 2016, divieto di circolazione di tutti i veicoli Euro 0 ed Euro 1 e dei diesel, auto e camion Euro 2. Entro il 2017 divieto esteso a diesel Euro 3 e poi a crescere sino a vietare nel 2020 la circolazione dei veicoli diesel Euro 5, quelli venduti fino ad oggi. Sì, ricordavo prima che però se nella nuova normativa di Euro 6 aumentano la possibilità di emettere inquinanti invece che ridurla, non è che andiamo molto bene. Ottavo punto, riscaldarsi senza inquinare. Vietare l'uso di combustibili fossili, con esclusione del metano, nel riscaldamento degli edifici a partire dalla prossima stagione di riscaldamento. Obbligo di applicazione della contabilizzazione di calore nei condomini in tutta Italia a partire dal prossimo inverno. Interventi innovativi per l'installazione di pompe di calore che permettono di ridurre notevolmente le emissioni. Nono, ridurre l'inquinamento industriale. Applicare autorizzazioni integrate ambientali stringenti e rendere il sistema del controllo pubblico più efficace con l'approvazione della legge sul sistema delle agenzie regionali protezione ambiente ferma al Senato da più di un anno. 10. Ultima questione, nuovi controlli sulle emissioni reali delle auto. Applicare immediatamente i nuovi criteri di prova di omologazione per i veicoli immessi sul mercato, con verifica su strada e dichiarazione obbligatoria dei risultati reali di consumo e di inquinamento risultanti. Quest'ultimo punto riguarda anche tutto quello che è successo dalla Volkswagen in poi con quell'imbroglio, diciamo, che c'è stato appunto sui controlli delle emissioni inquinanti da parte delle case automobilistiche. Un'altra canzone, meglio, e poi arriviamo alla fine della trasmissione.
Thank you.
questa era un'altra voce meravigliosa del jazz, era Didi Bridgewater con Open Up Your Eyes. Un ultimo avvertimento a proposito di smog e polveri nelle nostre città. Arriva in questi giorni dalla Società Italiana di Pediatria. È stato pubblicato su vari giornali e lanciato dall'ANSA. Ve lo leggo. Allergici alle città italiane sempre più soffocate dallo smog. Lo sono i bambini, anche i più piccoli, tra i quali negli ultimi due mesi si è registrato un picco di emergenze respiratorie, tanto che gli accessi ai pronto soccorsi pediatrici, soprattutto nelle grandi città, hanno fatto registrare un aumento pari almeno al 25%. A lanciare l'SOS, allergia da smog, è il presidente della Società Italiana di Pediatria, Giovanni Corsello. Negli ultimi due mesi, ha spiegato Corsello, i pronto soccorso pediatrici hanno registrato un incremento di accessi per emergenze respiratorie con un aumento del 25%. Tale aumento di criticità nei bambini si rileva soprattutto nelle grandi città ed è dovuto all'emergenza smog e inquinamento delle ultime settimane. Si tratta, ha dichiarato il presidente della Società Italiana di Pediatria, di casi di iperreattività delle mucose respiratorie agli inquinanti dell'aria che portano anche a urgenze. Ciò soprattutto in bambini in qualche modo predisposti, ma anche nei primi anni di vita. Casi in aumento legati proprio all'emergenza smog in molte città e che anche noi pediatri stiamo osservando nell'ultimo periodo. Si tratta dunque di un tipo di allergia in qualche modo occasionale, in quanto scatenata dalla particolare condizione ambientale di alto grado di inquinamento dell'aria che si sta determinando nelle maggiori città, complici anche le condizioni meteo e l'assenza di pioggia. Le forme di difficoltà respiratoria che si stanno registrando in aumento tra i bambini si manifestano ad esempio con crisi di broncospasmo e laringospasmo. Che fare allora in questi casi? Innanzitutto bisogna accertarsi che i livelli di ossigeno per la respirazione non vadano sotto il livello di soglia, nel qual caso è ovviamente necessario recarsi in ospedale. Il bambino va dunque monitorato durante queste crisi. Quanto alla terapia, solitamente si procede ad una aerosol terapia o, nei casi più gravi, a terapie con adrenalina o cortisone. Il consiglio è comunque quello di rivolgersi sempre al pediatra al presentarsi di tali disturbi. Ma dal presidente dei pediatri arriva anche un consiglio pratico. In questi giorni di emergenza smog è bene far sostare i bambini il meno possibile nelle vicinanze di siti industriali, ma anche nel centro delle città dove maggiore è il traffico. Un'indicazione, conclude, valida soprattutto per i più piccoli. È una lettura interessante di un importante medico. Certo che la cosa migliore sarebbe quella di non produrre queste polveri. Io penso che possiamo dire che siamo circondati, che non possiamo contare su quelli che in teoria dovrebbero essere i punti di riferimento della nostra salute e del nostro vero benessere. Certo, è importante saperlo, ma serve svegliarsi di più, molto di più. Con questo avvertimento chiudo la puntata di Non ci credo di questo sabato 6 febbraio 2016. Chi l'ha ascoltata in diretta oggi potrà seguire Paola e Lorenzo, che vi presenteranno tra poco Sabato Ospitale. Poi ci sarà una puntata di Livingston veramente speciale per l'ospite di grande prestigio che potrete ascoltare. Questa sera Io ci sono e tu, con la brava Francesca Ricciardi and Friends al microfono. Di solito vi do appuntamento tra 15 giorni, ma questa volta no. Ci sentiremo in marzo, tra 4 settimane, in diretta. Nel frattempo verranno messe in onda le registrazioni di alcune delle puntate andate in onda negli ultimi mesi. Ringraziandovi per l'ascolto e per l'affetto con cui seguite questa trasmissione, vi lascio con un brano che raccoglie, forse non a caso, le sonorità del Brasile, quelle africane e un pochino di jazz. La band che lo esegue è Obina Shock, formatasi a Brasilia nel 1985, con alcuni componenti stranieri provenienti dall'Africa, dal Gabon, dal Senegal, anche dal Suriname. Il nome deriva da una delle lingue africane e significa il percorso della danza. È una canzone nata contro l'apartheid in Sudafrica e in ogni altra parte del mondo. Si chiama Afrikaner Brother Band. Il testo è del grandissimo musicista brasiliano Gilberto Gil. Quanto tempo dovrà durare tutto questo? Dice. Nessuno può impedire al sole di nascere, alle palme di crescere. C'è un tempo di lotta e la vittoria arriverà. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
A noite na mata de clarear.